arabesque.
Moritz Rosenthal, interprete del quinto studio dell'opera 10 di Frédéric Chopin, studio in sol bemolle maggiore, registrato negli studi di Abbey Road a Londra il 31 marzo 1935. Pagina questa con cui accogliamo di nuovo Piero Rattalino, autore del saggio La tecnica di Chopin, con cenni di storia e teorie ed esercizio di tocco, pubblicato recentemente da Zecchini. Ben ritrovato, Piero Rattalino.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Siamo partiti da questo studio con una esecuzione particolare richiesta da Piero Rattalino. Qual è la ragione di questa scelta?
La ragione è innanzitutto questo studio. Molto spesso è stato commendato questo studio perché il pollice va sui tasti neri. Lo studio sui tasti neri, il pollice sui tasti neri. E io ho fatto notare che questa non è una scoperta di Chopin, il pollice sui tasti neri, perché nessuno potrebbe eseguire senza il pollice sui tasti neri il Schiavo di Luna di Beethoven. Ecco, lì è obbligatorio. E lo stesso l'improvviso opera 90 numero 3
sol bemolle maggiore di
Schubert, che in sol bemolle maggiore porta il pollice sui tasti. Vedete, è una stupidaggine solenne quella di dire che Chopin ha liberato il pollice. È quello che dice Kleczynski e tutta presenza, e Hegeldinger ci casca dentro. Il punto è questo. Questo studio non è uno studio particolarmente difficile, però se viene fatto ad alta velocità, alla velocità indicata da Chopin, intendiamoci, è impossibile sul pianoforte moderno, diciamo quello che dopo il 1870, è impossibile fare il passo finale d'ottave alla velocità indicata da Chopin. E allora quasi tutti lì diventano, posso permettermi di dire, un po' ridicoli, perché sparano a velocità altissime dove la difficoltà non c'è così grande e dove invece diventa veramente impossibile quella velocità, stringono i denti, fanno più veloce possibile, ma si sente che hanno la lingua tra i denti e non ce la fanno. Cosa fa Rosenthal? Fa glissando. Rosenthal comincia l'ottava superiore e fa uno spettacolare glissando sui tasti neri, che è una impresa veramente da grande atleta. Ecco, lui aveva una tecnica formidabile, impressionante, e fa questo aggiustamento. Cioè, avevo detto, ripeto, che Chopin dice per la classe borghese ci vuole qualcosa di straordinario, di meccanico, che io non possecco. Ecco, nella seconda metà del secolo, per far sì che la musica di Chopin venisse accettata dalla classe borghese, la quale aveva avvocato a sé tutta la musica strumentale, distinguendo nettamente il pubblico della musica strumentale dal pubblico dell'opera, che era il popolaccio. Ecco, allora a quel punto viene introdotto nella musica di Chopin lo straordinario del meccanico. Questo è un esempio. Questo è un esempio, ce ne sono molti altri, ma questo è un esempio spettacolare, è una cosa impressionante cosa fa quest'uomo.
Ma con un pianoforte bisogna vedere se anche lui, come Pletnyov, diminuisce la corsa dei tasti, perché con un pianoforte da concerto, uno Steinway D di oggi, uno si spella, si rompe le mani.
No, lui era talmente formidabile che questo lo poteva fare, però ecco, là dove Chopin non ha messo un numero di metronomo, che era relativo semmai al suo pianoforte, non ha messo un numero di metronomo, e cioè nel secondo dei tre nuovi studi, Rosenthal è poeticissimo, lo senti che allora affronta la musica, e siccome il pezzo poi è di modesto impegno virtuosistico, anzi non c'è affatto impegno virtuosistico, viene fuori una pagina e uno dice: ma questo è uno studio o è un notturno? Ecco, è semmai uno studio per un notturno. Cioè, il punto, secondo me, su cui si può battere è questo, che gli studi di per sé non sono studi di meccanica. Gli studi di Chopin non sono studi di meccanica, sono studi di colore, studi di timbrica, come sono studi per affreschi. Ecco, vanno secondo me intesi in questo modo. E in questo senso c'è tutta una tradizione da rivedere, a mio parere, modesto parere.
Ascoltiamo quindi ancora Moritz Rosenthal nella stessa sessione di registrazione del marzo 1935 del secondo dei Trois Nouvelles Études di Frédéric Chopin. E dunque, Chopin al centro di questo libro di Piero Rattalino, una breve citazione: per lungo tempo si è agito contro natura, esercitando le dita a dare forza uguale. Siccome ogni dito ha una diversa conformazione, è meglio non cercare di distruggere il fascino del tocco speciale di ciascun dito, ma al contrario, di svilupparlo. Ogni dito ha la forza che viene dalla sua conformazione. E questo trovo bellissimo, sono pochissimi gli estratti che ci sono rimasti dallo schizzo di trattato, di manuale di Frédéric Chopin, ma questo è proprio la contraddizione totale di quello che insegnavano i vecchi parrucconi di una volta, dove bisognava appoggiare la mano sul ginocchio e poi così riportarla sulla tastiera in posizione a partire dal do, che è proprio l'opposto di quello che voleva Chopin.
Sì, il punto è questo, questa è la dimostrazione che Chopin non cercava l'uguaglianza e l'indipendenza delle dita, che invece era un dogma, ma lui cercava il colore particolare, lo studio del colore. cioè sono le sottili, sottilissime variazioni timbriche che il pianoforte può dare e che non poteva dare il forte piano, perché il martelletto, a parte il fatto che era piuttosto piccolo, ma il martelletto in legno del forte piano aveva un rivestimento di un sottilissimo strato di pelle di daino. Mentre invece, quando Chopin conosce i Pleyel, conosce i pianoforti francesi e gli appunti per un metodo li ha scritti in Francia, lì si trova di fronte a un pianoforte che ha il rivestimento, si inizia nel 1826, il rivestimento in feltro. Ecco, il feltro, al contrario dello strato di pelle di daino, colpendo il tasto si deforma, si schiaccia, perché è elastico, e schiacciando si può favorire o non favorire la formazione di certe armoniche. Adesso non sto a dare tutte le spiegazioni, ma è la legge di Young, ben nota, la legge di un fisico americano, e Chopin coglie questo, e quello che gli interessa è la variazione timbrica della sonorità, più che la potenza e tanto meno l'uguaglianza.
Torniamo alla suddivisione di questo volume. Una prima parte è un'introduzione piuttosto cospicua, la presentazione, dove il titolo è Il pianista come atleta e il pianista come sportivo, e facevamo riferimento a Liszt, la differenza tra Liszt e Chopin, per esempio. Quindi i due dioscuri, Chopin e Liszt. La prima parte è Der Wanderer, utilizzando proprio il termine tedesco, così come nella seconda parte, Der Ermeer. Cominciamo a spiegare questa suddivisione.
Non so nemmeno perché mi è venuto in mente, ma così. Cioè, prima si gira tra diversi argomenti e poi ci si focalizza invece sulle caratteristiche peculiari di Chopin. Vedi, il punto è questo, non bisogna scandalizzarsi o cercare qualcosa. La destinazione era diversa, la destinazione di Liszt, la destinazione di Chopin era diversa. Liszt è stato l'inventore della recital pianistica, ma questo è un'enorme rivoluzione epocale, perché la musica per pianoforte solo era consumata privatamente, la si consumava privatamente, e la musica veniva conosciuta attraverso il suono, ma anche attraverso l'occhio, cioè la si leggeva ed era destinata ad un pubblico che aveva una competenza. E quindi c'era il dilettante che leggeva e suonava per conto suo, come si era fatto tradizionalmente anche per clavicembalo, ma c'erano anche gli pochi spettatori, perché si faceva privatamente, che potevano leggere. Nel momento in cui tu ti presenti di fronte a 3.000 persone nel grande arena dell'Opera e trasformi quella che era una lettura in una soltanto nell'ascolto, e il modo parlato, è come se parlassi. La differenza che c'è tra leggere un libro e sonorizzarselo per se stesso, leggendolo ad alta voce, e andare invece ad ascoltare un oratore che non legge il libro, che ti comunica attraverso l'oralità. Ecco, questo ha delle conseguenze, perché Liszt si rivolge ad un pubblico che non è così acculturato come era il pubblico tradizionale, e che era ancora il pubblico di Chopin. Tant'è che quando Liszt inventa la recital, scrivendo alla sua allora convivente Marie Daguhl, dice: i nostri amici, e cita Berlioz, Chopin e Massard, che era un violinista importante, dice: i nostri amici non possono capire quello che sto facendo, ma qualsiasi cosa io faccia non perderò la dignità. Ecco, Liszt si rendeva benissimo conto delle forzature che faceva nel trasformare una musica che era fatta per audizione privata in una musica per audizione pubblica e di fronte ad un pubblico che non sapeva leggere la musica.
Thank you.
Abbiamo ascoltato il primo degli studi dell'opera 10 di Chopin, lo studio in Do maggiore, uno dei più difficili anche per estensione, se pensiamo alla mano di Chopin, piccola, doveva avere davvero dei segreti.
Scusa, segreto, tu hai detto che è uno studio sull'estensione, il segreto è di non essere uno studio sull'estensione.
Ruotare la mano.
Perché la figurazione è sulla decima. E la mano abitualmente prende l'ottava tranquillamente, la decima ci vuole la mano grande oppure ci vuole uno sforzo di estensione. Ecco, ma qui stiamo pensando, per avere l'estensione sulla decima, ad una posizione, ad una tecnica di posizione, sì. Posizione sulla decima. Allora diventa difficilissimo. Ma Chopin no, con la mano a zigzag la sua posizione non era affatto sulla decima, allora, ma è lo spostamento, è una tecnica di spostamento, prende diverse posizioni, per esempio lì in quello studio prende perlomeno due posizioni, perché se tu guardi qualsiasi mano vedi che il pollice si stacca facilmente, si allontana facilmente dalle altre dita, allora lì c'è le prime due note in genere sono su un do sol, cioè su una quinta. Il 1 e 2, pollice e indice, vanno tranquillamente, non hanno nessun problema. Il problema nasce dopo, ma invece di allargare la mano, di stendere la mano, Chopin sposta la posizione, prende un'altra posizione, fa ruotare la sua mano, diventa la mano a serpente, e con la rotazione laterale, perché si pensa sempre alla rotazione dell'avambraccio, ma non alla rotazione laterale della mano, mentre questa è la rotazione laterale della mano. E quindi il segreto, tutti gli esercizi preparatori, cito anche quelli di Cortot, intendiamoci, che era un grande pianista, ma tutti partono dal principio della posizione di decima, mentre non è la posizione di decima, sono perlomeno due posizioni, e a seconda delle mani possono anche essere tre.
Una domanda. Qui abbiamo ascoltato l'interpretazione di Maurizio Pollini, che è stato, come Piero Rattalino, allievo di Carlo Vidusso. E l'insegnamento di Vidusso, che cosa ha lasciato a Piero Rattalino, perlomeno a che generazione di pianisti, a che lettura apparteneva?
Ma diciamo che Vidusso aveva una posizione della mano stranissima. Lui sembrava una tartaruga alla mano, la mano tutta voltata verso e l'avambraccio voltato verso l'interno, con le dita che agivano tangenzialmente. Ed è, sembrava una tartaruga che avanza, no? La tartaruga avanza muovendo così la zampetta verso l'esterno. Era una cosa che apparteneva soltanto a lui e non si poteva imitare. Io ho tentato di imitarla, ma non ci riuscivo. Lui era assolutamente formidabile in questo. Non credo che abbia minimamente influito su Pollini, perché anzi una volta mi ha raccontato, Vidusso era un maniaco delle diteggiature e faceva mettere il numero del dito su ogni nota, anche sui trilli bisognava metterlo.
Aiuto.
E non solo, ma poi lui contava il numero delle note, aveva degli aspetti di ossessivi addirittura. Mi ha detto che una volta lui faceva lezione a Pollini e gli aveva detto devi fare questa certa diteggiatura. Pollini non voleva farla. E allora Vidusso gli ha detto vattene via, l'ho mandato via, è uscito fuori dalla porta a casa di Vidusso e dopo qualche minuto si suona il campanello, Vidusso va ad aprire, c'era Pollini, entra dentro e fa il passo con la diteggiatura di Vidusso. Cioè, non aveva nessuna difficoltà Pollini, anche lui non è alto di statura, ma ha una mano enormemente grande e in questo modo risolve da per sé, mentre invece Vidusso aveva risolto a modo suo e il suo modo di suonare faceva sì che lui fosse un virtuoso formidabile, un lettore a prima vista impressionante, ma non aveva potenza, era limitato nella potenza e limitato nel colore. Era però un virtuoso impressionante. Io l'ho sentito a leggere a prima vista partiture d'orchestra. Leggeva come un altro che legge così, Ashkenazi, che legge le partiture a pianoforte in modo assolutamente impressionante. Cosa che una volta era molto diffusa. Si sa che, per esempio, Saint-Saëns riusciva a leggere partiture in partitura di Wagner.